Sono stato dallo psicologo per tanti anni e non ho risolto nulla. Purtroppo questa frase la sentiamo sempre più spesso. E in questo video voglio dirti 7 motivi per cui non dovresti fare psicoterapia, o meglio, 7 possibili alternative agli intoppi che ci possono essere all'interno di un percorso di crescita personale e di psicologia. Io sono Roberto Ausilio, psicologo psicoterapeuta, mi occupo da 22 anni di aiutare le persone a sbloccarsi, vivere senza il freno a mano grazie alla psicologia e alla crescita personale. Iscriviti al canale YouTube Psicologia e Vita e vieni con noi nel movimento PsyLife per la crescita personale. Allora, molto spesso sentiamo parlare di psicologia, di psicoterapia e si sta passando, secondo me, da un eccesso all'altro. Da un'Italia in cui nessuno faceva psicologia, faceva psicoterapia e ci si vergognava di andare dallo psicologo, all'eccesso opposto in cui sta diventando anche da noi di moda, ma si rischia di perdere tempo e soldi inutilmente, propri o pubblici, senza risolvere un bel niente. Perché sì, la psicologia, lo chiedi a uno che ci ha dedicato e ci sta dedicando tutta la vita, è sicuramente super importante, super efficace. È anche vero che quello che vediamo in giro è tantissima gente che va anni dallo psicologo senza risolvere nulla. C'è un problema proprio di base, di fondo, che riguarda sia gli utenti, i cosiddetti pazienti, e sia i professionisti. Chiaramente siamo noi professionisti che dovremmo innescare un cambiamento in questo, aumentando la nostra efficacia terapeutica e lavorando su una riduzione del numero delle sedute. È un'ottimizzazione appunto dei risultati. Allora, le 7 situazioni in cui la psicoterapia non funziona. Poi ce ne possono essere anche altre, sicuramente ce ne sono. Scrivile qui sotto nei commenti e raccontami la tua esperienza. Numero 1, mancanza di motivazione, che può essere mancanza di motivazione sia da parte del paziente e anche da parte del terapeuta, perché i terapeuti sono esseri umani e possono non avere una motivazione o in assoluto, in generale, in una fase della nostra vita professionale oppure per quella specifica situazione. E quindi questo calo di motivazione sicuramente da parte del paziente è stato ampiamente esaminato, tant'è che alcuni psicologi non hanno fatto altro che accusare i pazienti, vabbè, ma non hai abbastanza motivazione. Ma scusate ragazzi, se una persona va in terapia per 3 anni, io credo che un po' di motivazione ce l'abbia. Se poi quella psicologia, quella psicoterapia non lo aiuta a risolvere, allora è chiaro che una persona mediamente sana perde la motivazione. Quindi non accusiamo sempre i pazienti, ma cerchiamo di capire anche qual è la nostra motivazione. Tra parentesi, qual è la tua motivazione a continuare a vedere la stessa persona per 3 anni senza avere risultati? Secondo, una scarsa alleanza terapeutica. Fare i terapeuti è difficile perché devi riuscire a trovare le chiavi di ingresso comunicative, energetiche con la persona, e riuscire a stabilire con lui, con lei, un rapporto che sia solido, di fiducia, di autenticità, mi viene da dire esclusivo. Ma per far questo, noi terapeuti dobbiamo aver fatto e continuare a fare tutta la vita un lavoro su noi stessi, che spesso è molto oneroso, è molto faticoso e che ci aiuta a togliere via i vari strati delle nostre maschere. E invece quello che io vedo è molti colleghi che non fanno altro che creare strutture su sovrastrutture fino a creare delle barriere con le persone. Ora siamo tutti sulla stessa barca, ma credo che ci dobbiamo impegnare maggiormente come terapeuti a essere autentici e a farci percepire maggiormente come persone e meno come ruolo. Quindi meno ruolo e più persona, perché in questo modo si crea una forte alleanza terapeutica e ci dà la possibilità di entrare in uno scambio con l'altro, che è l'arte di entrare e uscire dalla relazione. Terzo, terapie non adatte. Quante volte l'università prepara i terapeuti a determinate tecniche, a determinate strategie? Poi vedi che escono terapeuti dalle scuole di specializzazione e parlano tutti come dei pappagalli, se escono dalla scuola A, tu sai già quello che diranno, se escono dalla scuola B, sai quello che diranno, perché vengono indottrinati. E questa cosa qui, secondo me, non è utile, perché la vera efficacia terapeutica è quando tu prendi quello che ti hanno insegnato e lo stracci completamente. Sto scherzando, sto esagerando, ma voglio dire, lo integri con tante altre cose, non possiamo chiuderci ancora in parrocchie. Perché quello che vedo è che anche le persone stanno aderendo, anche i cosiddetti pazienti, a questo. E allora cercano il professionista che abbia fatto quella specifica tecnica, quegli specifici studi, eccetera, e a questo non c'è nessun tipo di validazione, perché sebbene ci siano delle meta-analisi sulla terapia cognitivo-comportamentale che dicono che funziona molto bene, ci sono altrettanti studi e meta-analisi che testimoniano che un fattore cruciale è l'alleanza terapeutica, quindi la relazione con il terapeuta che si viene a creare, quella è la base di un'efficacia terapeutica. Quarto, ci possono essere delle aspettative non realistiche. Aspettative non realistiche significa che le persone si aspettano o di guarire in un attimo, e già il concetto di guarigione andrebbe secondo me rivisto, perché stiamo andando in una direzione troppo di medicalizzazione, cioè la scienza, diciamo quella, la fisica, la medicina si stanno allontanando sempre di più da una concezione positivistica, mentre io vedo che la psicologia è come se sgomitasse per entrare lì dentro dove le altre scienze stanno uscendo. Quindi dobbiamo fare attenzione a non cadere nel determinismo, e quindi le aspettative non realistiche possono essere da parte del paziente, che dovremmo iniziare a chiamare cliente o utente, secondo me, non più paziente. E da parte del cliente, al committente di cambiamento, possono essere irrealistiche o in un senso, cioè voglio immediatamente un risultato irrealistico subito, oppure vedo spesso aspettative nell'altro senso, cioè mi aspetto di andare per anni per imparare più o meno a gestire e a riorganizzarmi sostanzialmente questi sintomi. Ma no, signori, si spera, e la psicoterapia vera già è così, che tu quei sintomi li risolvi completamente e definitivamente. Quinto, problemi strutturali, problemi sociali. Spesso vedo colleghi che non si rendono conto che hai voglia tu a fare psicoterapia in una situazione in cui, ad esempio, quella persona è inserita in un contesto sociale di povertà, di discriminazione, se ci sono delle situazioni proprio strutturali, familiari di un certo tipo. Dobbiamo aiutare le persone a modificare anche il loro ambiente, ed è per questo che la psicoterapia, a mio avviso, ha anche una potente funzione sociale di cambiamento, perché aiutiamo le persone a sganciarsi dai loro condizionamenti e a diventare impattanti sull'ambiente in cui vivono. Viceversa, sono chiacchiere. Sesto, la dipendenza da terapia. I cosiddetti studi sulla terapia iatrogena, cioè quella che in qualche modo innesca a sua volta un processo di malattia piuttosto che di guarigione, dicono che sostanzialmente alcune psicoterapie, per fortuna non tutte, creano dipendenza, soprattutto nei casi in cui una persona sta cercando di uscire da una dipendenza affettiva, da una dipendenza di sostanze, da una dipendenza comportamentale, eccetera. È facile che si attacchi alla psicoterapia con un'ulteriore dipendenza, e questo è responsabilità, anche questo, del terapeuta, di evitare questo e di aiutare le persone a essere autonomi. Una delle regole, le prime regole che diciamo in PsyLife, è la regola dell'autonomia. Lavoriamo per renderti autonomo, perché tu non abbia più bisogno di fare psicoterapia e di venire tutte le settimane. Sento cose assurde, il mio terapeuta è in vacanza e sono disperato. Ma che psicoterapia è quella che ti rende dipendente? Ditemelo voi. Settimo, magari ci possono essere dei trattamenti migliori disponibili. A volte, se una psicoterapia rende dipendenti, è meglio che quella persona si vada a fare un viaggio. Può essere un trattamento migliore piuttosto che stare 10 anni lì in quella stanzetta a dire sempre le stesse cose. Oppure ci possono essere dei supporti di tipo farmacologico, ci possono essere un cambiamento di stili di vita. Purtroppo molti colleghi si limitano alla classica psicoterapia, psicanalisi classica, che non cambia le abitudini, che non cambia i comportamenti del presente, che si focalizza eccessivamente su degli psicologismi, su delle costruzioni mentali della neocorteccia cognitiva, ma che poi non sono sostanziali. La persona sa tutto dei suoi problemi, come diceva Woody Allen, dopo 15 anni di psicanalisi, so tutto dei miei problemi, ma i miei problemi restano esattamente lì dove sono. Per fortuna la psicoterapia sta cambiando, sta migliorando, ci sono i nuovi approcci, c'è l'EMDR, c'è la terapia cognitivo-comportamentale, c'è la psicoterapia breve. La cosa importante, qui un appello ai miei colleghi, non chiudiamoci nelle nostre gabbiette, non chiudiamoci nei nostri dogmi accademici, dottrinali da scuola di specializzazione, ma apriamoci non solo alle altre psicologie. Perché non c'è una psicologia, ci sono tante psicologie. Apriamoci anche all'antropologia, alla sociologia, alla filosofia, alla medicina. Apriamoci in modo che la psicologia diventi quello per cui è nata, cioè la scienza dell'uomo, dell'essere umano, e quindi che lo vede a 360 nel suo onos, nella sua integrità e nella sua enorme complessità. E vi lascio con una frase di Carl Gustav Jung: non sono ciò che mi è accaduto, ma sono ciò che scelgo di diventare. Ciao, buona vita.